Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Obbedisco alla richiesta del Vescovo e sono io a commentare, cercando di farvi comprendere qualcosa di oltre quello che già avete compreso, che è molto di più, della ricchezza di questo luogo e di queste parole. Potremmo porre una prima domanda: ma perché bisogna evangelizzare? Perché Tommaso è venuto qui? Perché è venuto qui Francesco Saverio? Perché è venuto qui Marco VII? Perché il Vescovo continua a mandare i preti, i laici nelle parrocchie e dove non c'è ancora la fede? Se ci pensate, l'induismo di per sé non è missionario, ha scoperto la missionarietà in tempi recenti, perché il cristianesimo è missionario. E neanche l'ebraismo, questo è un grande paradosso, cioè l'ebraismo aveva quell'unicità di Dio, aveva il Dio vero, ma non lo presentava agli altri, ma sapeva che l'annunzio del Vangelo a tutti sarebbe stato uno dei segni del tempo messianico. Quando verrà il Messia, allora tutti i popoli saliranno a Gerusalemme, allora tutte le nazioni sapranno. Israele è veramente particolare, custodisce un mistero ma non lo regala agli altri. Sa che gli altri dei sono idoli, che solo Yahweh è il Dio vero, però non lo comunica ancora, perché non è ancora arrivata la piena rivelazione di Yahweh. Ecco, perché tutte queste persone, perché noi oggi ci impegneremo anche ancora una volta? Io risponderei nella maniera più semplice: perché il Vangelo è essenziale come il pane. Gesù dice: ai poveri è dato il lieto annunzio. Non dice solo ai poveri è dato il pane, ai poveri è dato l'annunzio della salvezza, perché i poveri hanno bisogno del pane, ma più del pane hanno bisogno del Vangelo. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium dice che una delle cose più gravi che la Chiesa fa, che l'Occidente fa, è di dimenticarsi dell'esigenza spirituale dei poveri. Se volete, la Chiesa diventa capitalista dai soldi, dal cibo, ma non si preoccupa di quella sete di Dio che è più importante del pane, che ti serve quando il pane non ti basta, se hai l'AIDS, se sei portatore di handicap, se stai morendo. Serve un pane che è un pane più grande, serve che la Chiesa creda che non basta il pane di questa terra per vivere. Si dà il Vangelo perché è essenziale. Se il Vangelo fosse superfluo, fosse una cosa come un giocattolo occidentale, come un iPad, come un gioco, allora noi non dovremmo dare una cosa che è superflua, che se invece è più importante del pane, è come il pane, se volete, allora noi facciamo morire la gente. Cioè, chi non dà il Vangelo è colpevole della morte spirituale delle persone. Molto bella questa cosa semplicissima che lei ci diceva, lei è figlio di San Francesco Saverio, cioè sentire che il Vangelo cambia la storia degli uomini, cambia la vita e le persone divengono quello che debbono essere. Il Vangelo si deve annunziare perché gli uomini possano essere quello che Dio ha pensato di loro, e se questo non avviene in India come nelle parrocchie d'Italia, come con i giovani che non frequentano la Chiesa, in realtà manca a loro tutto quanto questo. A me colpiva questo, la mia sensazione, io pensavo di trovare un paese molto più povero. Per me, al di là della povertà, si vede che l'India è una superpotenza. Se ci pensate, è vero che noi possiamo dare degli aiuti economici, ma l'Italia può dare pochissimo all'India, semmai è l'India che potrebbe aiutare i poveri dell'Italia. Cioè, l'India ha dei beni incalcolabili per fare le cose, no? La vera, se volete, la vera equità, il vero dono è questo, il vero dono è dare quella cosa che permetterebbe di far fruttare le ricchezze che hai, di dare quel Vangelo che ti permette. Noi vediamo che questo paese fra 30 anni, chi di noi tornerà fra 30 anni, lo troverà molto cambiato, non ci sarà più l'aeroporto che abbiamo visto appena arrivati, cose saranno cambiate, perché la ricchezza va avanti per certi aspetti, per le sue strade, ma c'è un'altra cosa che manca. Ecco, a me piace sottolineare due aspetti per voi, se vi può essere utile. Cioè, Gesù ci mostra che ci porta il vero Dio e che ci mostra la dignità, la grandezza di ogni uomo. Io penso che non sia un'offesa dire all'India che l'India ha bisogno di Dio, del Dio di Gesù Cristo, perché in realtà tutti gli uomini hanno bisogno del Dio di Gesù Cristo. Cioè, non è l'induismo che è problematico, ma nessuna religione, nessuna filosofia, nessuna scienza potrebbe arrivare al Dio di Gesù Cristo. Tutta la storia degli uomini, compresa la storia dell'Occidente, la storia dell'Estremo Oriente, la storia dell'Africa, è un tentativo di trovare Dio e non riuscirci. La grandezza dell'uomo è che ha un bisogno di Dio, e se non gli date Dio, il pane non gli basta, il pane lo usa per fare del male, ma ha bisogno di Dio e cerca e non lo trova. L'India è esattamente come gli altri posti del mondo, come sono i greci, come sono i fenici, come sono gli egizi, come sono gli africani e così via. Vi ricordate quell'espressione di Coelho, il famoso attore romano? La risposta è dentro di te, e però è sbagliata. È una battuta, ma guardate che è vero questo, cioè se noi cerchiamo solo dentro di noi, noi non troviamo il volto di Dio, questo è il problema. È una battuta, ma guardate che è una battuta molto intelligente. Cioè, se tu entri dentro di te da solo, non lo trovi Dio. Platone ci ha provato e non ci è riuscito. Ci ha provato Socrate, ci ha provato tante persone di qui, e hanno trovato le caste, hanno trovato la dea Kali, hanno trovato delle cose che non sono esattamente come Dio è. E l'altra grande realtà è proprio la dignità dell'uomo. Io penso abbiamo visto come la bellezza della famiglia, annunziare l'amore dell'uomo e della donna con tanti bambini, e quindi annunziare anche la dignità della famiglia indiana, che non si abortiscono le donne, che l'handicap non viene da una malattia precedente, ma tu sei degno così come sei. La Chiesa annunzia, il Vangelo ti porta alla dignità delle cose, alla dignità della nostra vita. Per questo c'è bisogno del Vangelo, non che l'India non abbia dei valori enormi, ma non ha questo dono che viene solo da Gesù. Neanche noi li abbiamo avuti prima che Gesù venisse, Gesù li ha donati gratuitamente a tutti quanti noi, queste due realtà così grandi. E per questo l'annuncio del Vangelo è amore a Dio si annunzia solo per amore a Dio e si annuncia per amore alla persona. Se uno non vuol bene agli indiani e li disprezza, non potrà mai annunziare il Vangelo. Francesco Saverio voleva veramente bene, è evidente questo, nel suo battesimo, nel suo predicare c'era questo amore, si annuncia il Vangelo per amore. Si sta in mezzo alla gente perché gli si vuole bene, così un prete sta in mezzo alla gente perché gli vuole bene. Se volete mi viene in mente una battuta, no? Noi potremmo rileggere la questione del mercato equo e solidale in chiave spirituale. Non è un atto di carità dare del denaro, è un dovere. Se uno non lo fa è un capitalista, è uno che ruba, e così è del Vangelo. Se uno non annuncia il Vangelo non dà quello che appartiene agli altri, gli altri non possono trovare il Vangelo da solo, e per essere veramente equi e solidali noi lo dobbiamo condividere, non lo possiamo tenere per noi. Mi fece veramente un po' rabbia, un po' ridere, forse Francesca già l'ha sentita una volta, la responsabile del gruppo missionario della mia parrocchia di Santa Melania, e facemmo un viaggio missionario in Perù, e le suore del Perù, che aiutano tantissime persone, ci chiesero dei soldi per far studiare una loro novizia che doveva studiare per prepararsi meglio. Io torno felice che di questa richiesta, lei mi guarda e con aria sprezzante mi fa: no! Questo è sbagliato, perché noi non possiamo togliere i soldi ai poveri, e dare i soldi ad una suora vuol dire togliere i soldi ai poveri. Io la guardo e gli dico: ah, scema, ma se non ci sono le suore lì, ma i soldi dove? Cioè, in realtà quello che cambia è una presenza viva della Chiesa, che poi utilizza i soldi, che deve fare gli ospedali, le scuole, eccetera, ma è una presenza del Vangelo che è lì. Cioè, come fai a non capire che quella cosa è veramente un dono? Cioè, è quella realtà che dall'interno della società, non dall'esterno, dall'interno apre questo dono completamente. E allora volevo terminare con questa domanda, no? Qualcuno di voi scherzava con la frase, voi sapete che San Filippo Neri, anche lui voleva venire, perché a quei tempi veramente l'esempio di Francesco Saverio era grande, no? C'erano tanti giovani di Roma, e lui quasi decise, disse al suo padre spirituale: voglio, che stava all'abbazia delle Tre Fontane, voglio partire per l'India, no? E nel caso suo il padre spirituale gli disse: le tue Indie sono a Roma. Ecco, le Indie sono sia qui sia a Roma, e ognuno deve capire nella sua storia dove il Signore lo chiama, ma è importante che ci siano delle Indie, ci siano persone che non conoscono il Vangelo, ci sia veramente l'annunzio del Vangelo a tutti quanti. Ecco, noi possiamo qui domandarci quel Vangelo che abbiamo ricevuto in dono, quel Vangelo che ci è stato donato, per chi ci è stato donato? Chi sono le nostre Indie, a chi noi lo dobbiamo portare? E a volte poi la vita ci farà andare da una parte, dall'altra, ci farà cambiare anche strada. Ecco, quali sono le nostre Indie? Chi è che ha bisogno del pane del Vangelo che è stato consegnato a noi? Quel pane del Vangelo che è capace di diventare pane anche concreto, diventare cibo, educazione, lavoro, ospedale, ma è pane che è il Vangelo stesso, no? Ci aiuti il Signore ad avere proprio quella capacità di intuire chi ha bisogno. Finisco con un'immagine che mi è piaciuta moltissimo, una suora del monastero di Santi Quattro Coronati, Suor Fulvia, dice: per esempio, le donne hanno un modo diverso di capire la chiamata di Dio rispetto agli uomini, perché gli uomini devono sentire una parola dall'esterno, e dice nella scrittura le donne Dio non gli dice mai devi intervenire, ma sentono che c'è un problema, sentono che c'è una mancanza, per esempio Giuditta, Esther, Ruth, cioè sentono che manca qualcosa a questo, a quest'altro, e si buttano nella mischia perché c'è bisogno di Dio, c'è bisogno di qualcuno che intervenga perché il popolo è in pericolo, perché, ecco, sono tanti i modi di arrivare a sentire questa necessità dell'uomo che cerca Dio e che non lo trova, e che in Dio troverà poi tutto quanto. Ci aiuti il Signore in questo, ci accompagni la preghiera di San Francesco Saverio, e ci accompagni la testimonianza dei nostri fratelli qui in India, che ci hanno così con tanto affetto, fede, speranza, accompagnati, sostenuti e illuminati con tanti modi, con tante testimonianze vive, concrete, viventi, della bellezza del Vangelo.